Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Lui mi considera una barbara. Filippo si fa beffe di Dioniso tutte le sere. Le donne sono le uniche che adorano Dioniso.
Così la moglie Olimpiade si lamentava del marito, Filippo II di Macedonia, uno dei principali protagonisti della storia antica. Dopo la straordinaria stagione di Atene, Sparta e Tebe, nel IV secolo a.C. il centro della vita greca si sposta nella Macedonia di Filippo II, il padre di Alessandro Magno. Salito al potere nel 359 a.C., Filippo II trasforma la Macedonia in uno stato efficiente, temuto e potente, liberandosi degli altri pretendenti al trono e dei nemici alle frontiere. In particolare, re Filippo riorganizza in profondità l'esercito, creando la famosa falange macedone, ai suoi tempi considerata invincibile. Nella battaglia di Cheronea, 338 a.C., i macedoni di Filippo II sconfiggono gli eserciti alleati di Atene, Tebe e altre città minori. Dopo la grande vittoria, Filippo costringe tutte le altre città greche, tranne Sparta, a entrare nella Lega di Corinto e si fa nominare comandante supremo dell'esercito. È, di fatto, il nuovo padrone della Grecia. Quando la morte lo coglie per mano di un traditore nel 336 a.C., a 46 anni, Filippo progetta un attacco al potente impero persiano. Al suo fianco c'è già il figlio Alessandro, il futuro Alessandro Magno. In questa puntata di Geronimo Storia conosceremo meglio la sua famiglia e in particolare parleremo del suo rapporto con la moglie Olimpiade, una straordinaria figura femminile con pochi paragoni nel mondo antico. Professor Lorenzo Braccesi, Università di Padova. Nella strategia di Filippo II c'è anche nel 357 a.C. il matrimonio con una giovane principessa dell'Epiro, Mirtale o Polissena, poi chiamata Olimpiade. È un matrimonio basato sul calcolo politico per controllare l'Epiro e farne uno stato satellite. Il re macedone si trova però alle prese con una donna davvero fuori dal comune.
Questo è fuori di dubbio. Lei diceva che si chiamava Mirtale o Polissena, il primo nome era quello di nascita, Polissena, il secondo, diciamo, se l'era dato da sola, un nome che rispecchia parte della sua anima, la natura, il legame con il mondo arboreo, Mirtale da Mirto. In quanto a Polissena, tutte le femmine dell'Epiro avevano dei nomi di origine troiana. Polissena fu un'eroina uccisa dal figlio di Achille, ma questo nome Olimpiade, da dove deriva? Nel 356 Filippo fu raggiunto dalla notizia di quattro eventi, o meglio, il primo l'aveva costruito lui, la presa di Potidea. Il secondo era una vittoria sugli Illiri del suo generale Parmenione. La terza era la vittoria ad Olimpia dei suoi cavalli, una cosa importantissima perché Filippo cercava in tutte le maniere di passarsi per greco. Certo, la sua cultura personalmente lo era, ma insomma la Macedonia era un popolo semibarbaro, quindi la vittoria ad Olimpia era importantissima. E da questa vittoria lui mise il nome alla moglie Olimpiade, il nome con cui è passato alla storia. La quarta notizia era che nel 356 gli nasce il figlio Alessandro, figlio di Olimpiade.
Le consuetudini dell'Epiro naturalmente erano diverse da quelle di oggi. Noi leggiamo però di Olimpiade una religiosità esasperata, a pratiche religiose anche estreme, misteri, riti femminili, una inquietante confidenza con i serpenti. È una donna davvero particolare anche per i criteri di quel tempo.
È una donna particolare. I criteri del tempo ovviamente sono molto diversi dai nostri. L'Epiro, oltretutto, anche se regione periferica, è sentita sempre come regione greca. Albergava uno dei massimi santuari arcaici della grecità, Dodona. Certo, Olimpiade in proprio era attratta dall'irrazionale, dal misterico. Aveva un'attrazione per i farmaci, per gli allucinogeni, e questo debito enorme di generosità verso la natura, il divino l'attirava nelle sue forme però più irrazionali, e peraltro si compiaceva del fatto che Alessandro, suo figlio, non fosse stato tanto concepito dal padre Filippo quanto addirittura dal re dei dei, da Zeus.
Olimpiade acquista una posizione di rilievo, come lei ha sottolineato, mettendo al mondo nel 356 a.C. l'erede maschio, quello Alessandro, che sì, sarà poi detto Magno. Che rapporto si stabilisce tra Olimpiade e il grande Alessandro? Quanto della madre così particolare passa nel figlio?
Della madre passa nel figlio molto. Molto, soprattutto l'animo inquieto, direi, l'animo inquieto per questa forma di mai essere appagato.
Filippo di Macedonia nel 337 a.C. sposa Euridice, nipote di un importante notabile macedone. Sappiamo che in quel tempo la poligamia dei re era la norma, ma come la prende Olimpiade?
Olimpiade la prende molto male, però la poligamia, anche qui, va distinto. Sì, i sovrani macedoni erano poligamici e Filippo ha avuto più mogli, però bisogna distinguere fra spose greche o macedoni sposate per avere degli eredi come Olimpiade, che in fondo gli genera l'unico maschio, e quelle sposate, in greco si dice kata polemus, per esigenze di guerra, che servivano per siglare dei trattati di alleanze con i principi proprio barbari del tutto, gli Illiri, i Traci, eccetera. Quindi c'è una gradazione in seno alle mogli, ma questa Euridice di cui lei parlava, Euridice Cleopatra, è appunto la nipote di un importantissimo personaggio, Attalo, un personaggio dell'aristocrazia macedone. E le Olimpiade la prende molto male, perché questa giovane donna, giovanissima, aveva 14-15 anni, gli aveva già donato una bambina e gli poteva donare presto un maschietto. Se gli donava un maschietto, era un maschietto tutto macedone, e Alessandro passava in secondo piano. E questo spasmodicamente Olimpiade non lo può accettare, non lo accetta nemmeno Alessandro. C'è una lite furibonda fra il padre e il figlio proprio durante la cerimonia di nozze, durante il simposio che segue alle nozze fra Euridice e Filippo.
Dopo aver imposto la sua volontà ai greci, Filippo II prepara una straordinaria prova di forza, una spedizione punitiva contro l'impero persiano, lo storico nemico dei greci. Proprio allora, però, nel 336 a.C., Filippo di Macedonia viene assassinato da un attentatore, Pausania, durante le nozze della figlia. Chi armò la mano di Pausania? Lei sembra sospettare della stessa Olimpiade.
Io non ho dubbi. Ho esaminato tutte le carte in nostro possesso. Olimpiade uccide per il figlio, uccide perché il figlio sia l'erede del marito, e tenga presente il pubblico che il regicidio e il sangue collaterale di parenti connessi al regicidio è una prassi del tutto normale con ogni crisi dinastica. Se Olimpiade fosse stato un uomo, questo rientrava assolutamente nella normalità. con una crisi dinastica si ammazzava il re precedente. Ovviamente è una donna. Lei era nelle vicinanze quando è successo il fattaccio. Al fattaccio era presente il figlio Alessandro, che poi sembra non sia intervenuto. Tutto si è consumato molto in fretta. Lei compare, sembra proprio una tragedia. Filippo aveva un abito, un mantello bianco, ben riconoscibile, senza guardie del corpo perché voleva ostentare la sua sicurezza. Tutto un tratto il regicida, un pugnale più che un uomo, si chiamava Pausania, e poi per quello che si è potuto ricostruire si sono potuti vedere dei legami fra l'attentatore e la stessa Olimpiade, che compare all'improvviso sulla scena del dramma, incoronando il regicida che era stato appeso a una croce. È il segno del nuovo corso, è il segno un po' funereo dell'inizio del regno di Alessandro.
Professor Lorenzo Braccesi, dopo aver ereditato il trono, grazie anche all'aiuto della madre, Alessandro Magno, poco più che ventenne, abbatte il potente impero persiano e con una straordinaria spedizione militare, di vittoria in vittoria, si spinge sino all'India, conquistando gran parte del mondo conosciuto. Il suo impero va dal Danubio all'Indo, dall'Adriatico al Golfo Persico. In questi anni di lontananza, l'influenza della madre su Alessandro si attenua?
Con la madre intesse un rapporto telepatico nei grandi anni della lontananza. Quando lui parte nel 335, la madre non la vede più, muore a 33 anni. Ciò nonostante la sente di continuo, come se avesse un cellulare, la interroga, gli espone i suoi dubbi in tutti i campi, anche nei campi scientifici. Crede di aver trovato le sorgenti del Nilo in India e subito la informa. Poi dopo capisce che era una bufala e le scrive per dire: ti ho detto una sciocchezza. Il rapporto è continuo, un po' a tutti i livelli.
Professor Lorenzo Braccesi, il mondo antico esclude le donne dalla politica. Lo stesso Alessandro Magno si confronta continuamente con la madre, ma poi cerca di tenerla fuori dal governo dello Stato. Olimpiade però si ribella a queste convenzioni e a queste limitazioni.
Questo senz'altro sì. Va anche detto una cosa, che prima che diventasse la mandante dell'assassinio del marito, con il marito aveva avuto un'intesa sia sull'educazione di Alessandro, sia sulla dimensione del politico, del nuovo mondo che creava Filippo, quindi non era una donna qualsiasi. Ovviamente quando Alessandro parte vuole fare, come si dice, da padrona, e quando non ci riesce del tutto si lamenta con Alessandro. E poi quando suo fratello il Molosso, re dell'Epiro, muore, lei di fatto insieme a una figlia che si chiama Cleopatra reggerà l'Epiro nel nome di un re fantoccio. È una donna indubbiamente che il senso del politico lo ha spiccato, insieme a questa sua dimensione di irrazionalità e di morbosità nei confronti del figlio.
Sei da 3 mesi a Babilonia e mi lasci qui a Pella, alla mercé dei tuoi nemici, che sono numerosi. Antipatro è ormai abituato al potere che gli hai concesso. Sono costretta ad assistere alla crescita della sua prepotenza. Sono certa che comunica in segreto con Parmenione, il quale è pericoloso. Ma guardati soprattutto da coloro che ti sono più vicini. Sono come serpenti e possono rivoltarsi. Perché non vuoi mai credermi? Solo una mente sospettosa come la mia può conoscere i segreti del cuore, poiché essi sono oscuri, Alessandro. Tanto oscuri. Ma in te, figlio di Zeus, dimora la luce del mondo. I tuoi compagni saranno ombre nell'oltretomba. mentre tu sarai un nome che vivrà per sempre nella storia, come la più gloriosa e fulgida luce della giovinezza, per sempre giovane, per sempre un'ispirazione. Mai esisterà un Alessandro come te, Alessandro il Grande.
Alessandro Magno muore a Babilonia il 13 giugno del 323, a soli 33 anni di età. In quel momento sta realizzando la fusione di tutti i territori sottomessi in un nuovo impero universale, ma il percorso è solo all'inizio. Lascia una moglie, Rossana, figlia di un principe afghano sconfitto da Alessandro stesso. Rossana è incinta di un erede maschio che sarà chiamato Alessandro. Di nuovo la successione in questo frangente così critico appare in pericolo. Come si comporta la madre Olimpiade?
Innanzitutto, come si comportano i compagni e come si comporta il mondo. C'è un libro della Bibbia, il primo dei Maccabei, che inizia con un'espressione che in greco, ma la cito in latino, silui terra in conspectu eius. Tacque il mondo alla notizia della sua morte. E ovviamente poi i compagni cercano di salvare per il proprio interesse il salvabile. Il regno viene diviso nominalmente fra un bambino appena nato che aveva pochi mesi, il figlio di Alessandro, e un fratellastro di Alessandro che era un mentecatto, poveretto, si chiamava Arrideo. E tutto il gioco dei compagni di Alessandro è nel cercare di neutralizzare Olimpiade e poi cercare di far scomparire anche sto bambino, perché finché Olimpiade e questo bambino erano vivi non potevano proclamarsi re. E Olimpiade difende con le unghie, nel sangue, i diritti ereditari del piccolo Alessandro, li difende contro il reggente di Macedonia, contro i futuri di Adocoi, contro una regina che aveva sposato questo mentecatto Arrideo. La dinastia che era durata tanti secoli e che aveva conosciuto il suo fulgore con Filippo e con Alessandro, la dinastia degli Argeadi, muore in questo momento, ma muore nella gloria delle donne che sono delle supreme combattenti. Olimpiade scompare dopo una lotta tremenda, dopo un assedio a Pinna, ma scompare con grande dignità, vestita da regina, mentre dei sicari la trafiggono a morte. Quindi il quadro della sua personalità è un quadro interessantissimo. Lei è figlia di re, è sorella di un re, è moglie di un re, Filippo, è madre di Alessandro, che è molto più di un re. Questo peso lei lo sente fino in fondo e lo porta con estrema dignità.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, e come sempre ci lasciamo con qualche proposta di approfondimento. Il nostro ospite, Lorenzo Braccesi, ha da poco pubblicato Olimpiade, regina di Macedonia, la madre di Alessandro Magno, Salerno Editrice. Per una biografia del suo celebre figlio suggeriamo Alessandro Magno di Robin Lane Fox, Einaudi. È di piacevole lettura la biografia di Pietro Citati per Adelphi. Infine, Claude Mossé ha distinto attentamente storia e leggenda nel suo Alessandro Magno, La realtà e il mito, la terza. Un classico nel suo genere è il primo volume della Storia delle donne in Occidente, l'antichità, di Georges Duby e Michel Perrault, la terza. Sono numerosi i film storici intorno al nostro tema, per esempio Alessandro il Grande del 1956, ma il più conosciuto è naturalmente Alexander del 2004, diretto da Oliver Stone. Abbiamo ascoltato alcuni passaggi del film nel corso della puntata. Olimpiade era interpretata da Angelina Jolie.
Alcuni chiamavano sua madre, la regina Olimpiade, strega e sostenevano che Alessandro fosse figlio di Dioniso. Altri dicevano di Zeus. In verità, non c'era uomo in Macedonia che, vedendo padre e figlio vicini, non si interrogasse.